Sia ringraziato il Signore per la meravigliosa speranza e fiducia che possiamo portare in noi. Egli ha detto: io vado a prepararvi un posto e tornerò per prendervi con me, affinché anche voi siate dove sono io. Noi crediamo che Egli manterrà la sua promessa e crediamo che ciò avverrà nel nostro tempo. Lo credo con piena convinzione sulla base della parola di Dio. E che gli scettici possono dire è sempre stato affermato, i credenti lo dicono da secoli e lo aspettano da secoli. Ma secoli fa la profezia biblica non si era ancora avverata. Questo è il tempo, questo è il giorno in cui la parola di Dio si adempie in tutta la sua molteplicità. E il Signore stesso ha detto: quando vedrete tutte queste cose, alzate il capo perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Altri hanno pensato che era così. Noi lo sappiamo. Questa è la differenza. Allora saprete, non pensate, allora saprete che la vostra salvezza si avvicina. C'è una conoscenza beata, una convinzione che ha fondamento biblico, che si basa sulla parola infallibile di Dio. E anche se la gente ci deriderà, in quel tempo la nostra bocca sarà piena di gioia, la nostra lingua di lode. L'ho già detto diverse volte, oggi a volte sembriamo un po', non si dovrebbe dire qui, un po' stupidi, ma poi saranno gli altri a sembrare così e noi gioiremo e saremo con il Signore per sempre. Paolo ha scritto: consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. In questo c'è anche conforto reciproco. Abbiamo già cantato canzoni meravigliose, esse sono già andate nella direzione in cui lo Spirito di Dio vuole continuare ad andare avanti con noi, in particolare il cantico che abbiamo cantato sull'olio della gioia. Mi è venuto in mente Matteo 25. Gli uni avevano olio a sufficienza, altri no. Alcuni entrarono nella gloria per la cena nuziale, altri no. Che parole serie. Oggi è scritto in Matteo 25, domani potrebbe già essere realtà che alcuni sono entrati alla cena delle nozze e altri sono rimasti indietro. Domani la parola che oggi è in Matteo 25 potrà essere per alcuni un meraviglioso compimento, per altri una terribile delusione. Potete capire quanto sia seria quanta serietà c'è nella proclamazione del Vangelo, nel pieno Vangelo che mira a preparare la Chiesa a questo giorno glorioso e magnifico del ritorno del nostro amato Signore Salvatore, sì, del nostro Sposo. Per quanto riguarda la Sposa, Egli è lo Sposo, ed è per questo che la Scrittura parla della cena delle nozze. Tutti i concetti hanno sempre il loro posto. Se avessimo imparato a lasciare ogni termine sempre dove è scritto, nel contesto a cui appartiene, allora ci sarebbe già di aiuto. Per favore, non state qui in tensione, ma rilassatevi e lasciate che la parola del Signore vi parli. Voglio iniziare con il passo tratto dal libro di Zaccaria, capitolo 4, versetto 6. Zaccaria capitolo 4 versetto 6. Allora egli mi rispose: questa è la parola che il Signore rivolge a Zorobabele, non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Non un grande evangelista né un profeta, è il Signore stesso che vuole agire con potenza attraverso il suo spirito e realizzare tutto ciò che è necessario, perché ciò che è spirituale può essere realizzato solo attraverso lo spirito, e noi abbiamo davvero bisogno di un operato diretto dello Spirito Santo dal cielo, adesso alla fine com'era all'inizio. Nello stesso profeta Zaccaria, nel capitolo 10, c'è scritto: ci ho pensato mentre si cantava, la pioggia della benedizione deve cadere. Zaccaria capitolo 10. Chiedete al Signore la pioggia, chiedete al Signore la pioggia al tempo dell'ultima pioggia e della prima pioggia, cioè entrambe, non solo la pioggia primaverile ma anche quella d'autunno. Dio ha promesso entrambe nella sua parola, la pioggia della benedizione sempre associata all'effusione e all'opera dello Spirito Santo. Abbiamo dei passi scritturali particolari a cui dobbiamo prestare attenzione. Vorrei leggerne alcuni, ad esempio Isaia capitolo 44, Isaia capitolo 44, versetto 3. Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi rampolli. L'effusione dello spirito, a questa effusione è associata la benedizione di Dio, e questa benedizione deve venire sul seme divino e deve venire in abbondanza. E chiedo davvero a tutti con tutto il cuore di non dare spazio al pensiero: ah, non sono ancora come dovrei essere, e questo e quello non mi piacciono ancora e sicuramente non piacciono nemmeno al Signore. Confidiamo in Dio. Ci riuniamo proprio per ricevere aiuto affinché lo Spirito di Dio possa continuare ad agire su di noi. Se fossimo già così perfetti da piacere a Dio in tutto, allora sarebbe potuto accadere come con Enoch, che Dio ci avrebbe già preso con sé. Ma egli aspetta che arrivi il giorno in cui ci porterà nella sua gloria. Verrà a prenderci. I passi della Bibbia che abbiamo già letto parlano in modo molto chiaro. Dio vuole riversare il suo spirito, non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Può e deve avvenire solo attraverso lo spirito di Dio, sempre in accordo con la parola di Dio. E oggi avremo una lezione biblica in tutta la tranquillità davanti al volto di Dio. Non è necessario predicare sempre con tutta la forza. Qui alla presenza di Dio possiamo meditare sulla parola, ma dobbiamo chiedere a Dio di liberare la nostra mente e di immergerci nei pensieri divini. I nostri propri pensieri dobbiamo toglierli. Sapete, è semplicemente necessario, a causa dei diversi insegnamenti e punti di vista, liberarcene completamente e pensare come pensa Dio, dire ciò che Dio ha detto e credere come dice la Scrittura. Sapete, spesso può succedere che quando si parla dell'esperienza del battesimo dello Spirito e dei doni che sono stati riversati e comunicati alle persone, allora c'è l'argomento se ho l'amore o il frutto dello Spirito o i frutti dello Spirito. Per favore, lasciamo ogni cosa al suo posto, i frutti dello Spirito al loro posto e i doni al loro posto. E vorrei dirlo chiaramente, in realtà non avremo né l'uno né l'altro senza il battesimo dello Spirito. Avete sentito quello che ho detto? Né i frutti né i doni possono esserci a meno che sia stato effuso lo Spirito, nel quale sono contenuti i frutti e i doni. E poi ancora un pensiero molto, molto importante. Quando si legge la parola di Dio bisogna sempre prestare attenzione. Si parla dell'esperienza in sé o si parla in seguito del modo in cui la Chiesa, come Chiesa piena di Spirito, opera con i vari doni, ministeri e con forza e così via. Quando si tratta dell'esperienza, dobbiamo prendere solo i passaggi della Bibbia che descrivono l'esperienza e non altri che non la descrivono. È chiaro? Avete dormito tutti bene? Seguite quello che stiamo analizzando. Questo è molto importante. Quando più tardi si legge della vita nella Chiesa, di come Dio ha operato i singoli doni, non si parla dell'esperienza, ma di coloro che hanno fatto l'esperienza con Dio. Forse dovrei dirlo chiaramente affinché tutti lo capiscano. Chi legge Prima Corinti 12 fino al versetto 28 e poi lo riferisce all'esperienza, commette l'errore più grande della sua vita. Infatti lì sta scritto: tutti parlano in lingue, tutti hanno il dono della profezia, tutti sono profeti, tutti sono apostoli. No, Dio ha distribuito i doni, ma il passo biblico non è collegato all'esperienza del battesimo dello Spirito. L'abbiamo capito? È assolutamente necessario. E se c'è un luogo in cui deve esserci precisione, questo è proprio nella Chiesa del Dio vivente. I doni che Dio distribuisce attraverso il battesimo dello Spirito sono diversi. Potete vederlo anche da questo. Ad esempio, se tutti avessero avuto il dono della guarigione, non sarebbe stato necessario portare le persone a Gerusalemme affinché l'ombra di Pietro cadesse su di loro. Allora tutti i credenti avrebbero imposto le mani sulle persone lungo il cammino, sii sano e così via. Capite? Non sarebbe stato necessario prendere i fazzoletti di Paolo per metterli sui malati. se tutti i credenti che vivevano lì intorno avessero avuto lo stesso dono. Allora non sarebbe stato necessario, allora tutti avrebbero fatto ciò che hanno fatto questi due uomini. No, nella pratica non è così. Nella pratica Dio ha distribuito i ministeri e i doni. Un profeta non ha bisogno di essere apostolo, un dottore non ha bisogno di essere evangelista, così come un evangelista non ha bisogno di essere un dottore. I compiti e i doni nella casa di Dio, nella Chiesa sono diversi. E poi, per esempio, quando si parla dell'esperienza del battesimo dello Spirito o dell'essere riempiti dello Spirito Santo, può succedere che le persone leggano le Sacre Scritture con i propri pensieri e non prendono la risposta dalla parola di Dio, ma senza rendersene conto, se seguono la propria risposta e ripetano ciò che altri hanno detto da tempo, senza capire che ciò che dicono non è affatto conforme alle Scritture. Due passaggi della Bibbia lo spiegano chiaramente. Atti degli Apostoli capitolo 2, Atti degli Apostoli capitolo 2, 37 e 38. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Prestate attenzione alla parola riceverete. Voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Quanti, un'intera corrente religiosa e probabilmente anche altre, hanno trasformato questo riceverete in un avete. Allora avete ricevuto il dono dello Spirito Santo. E da chissà quanti anni insegnano che chiunque sia stato battezzato nell'acqua è stato riempito dello Spirito Santo. È un insegnamento, una dottrina di un'intera corrente religiosa e di molte altre. Non prestano attenzione alle Scritture, danno la loro interpretazione, la leggono e leggono questo nelle proprie Scritture come vogliono. Uno dei nostri grandi uomini, credo che fosse Kant, ha detto: si deve leggere tutto dalla Scrittura, ma non leggere quello che si vuole. Si deve leggere ciò che c'è scritto, ma non leggere nulla di ciò che abbiamo in mente, nella nostra testa. Quando qui è scritto "così sarete", allora sarete, si tratta di una promessa fatta agli uomini, all'uomo che si è pentito, è diventato credente e si è fatto battezzare nell'acqua. È una promessa fatta a quest'uomo che sta diventando credente o è appena diventato credente, ma non significa che egli abbia già automaticamente ricevuto ciò che è stato promesso, bensì che deve prima fare questa esperienza. Lo stesso lo vediamo in Paolo quando giunge a Efeso, secondo Atti 19, dove la sua principale preoccupazione per questo gruppo di credenti era questa, la sua preoccupazione: avete ricevuto lo Spirito Santo e ora la parola quando credeste, oppure dopo che siete diventati credenti, o da quando siete diventati credenti. dopo che siete diventati credenti? Vedete, quando si leggono le scritture, bisogna prestare molta attenzione alle parole per non fraintendere il significato e magari indurre in errore anche altri. Allo stesso modo viene insegnato secondo il passo che le persone hanno già ricevuto lo Spirito Santo. Paolo chiese: riceveste lo Spirito Santo? Queste persone erano sincere e risposero: non sappiamo nemmeno se sia già presente, è stato dato. E poi non ci furono più molti tentennamenti, solo una cosa: preghiera, imposizione delle mani, e lo Spirito scese su di loro e cominciarono a parlare in altre lingue e a profetizzare. Vorrei soffermarmi proprio su questo aspetto, ovvero sulla nostra lingua, che secondo la lettera di Giacomo è il male più grande che portiamo dentro di noi. Non so quanti siano consapevoli di quanto male possa causare e abbia già causato una lingua. Forse non la vostra. Voi potreste essere la lodevole eccezione. Ma se siamo sinceri al cospetto di Dio, sicuramente tutti noi prima o poi non abbiamo tenuto a freno la nostra lingua e abbiamo rapidamente acceso un fuoco, come è scritto lì. E la lingua è anche l'unico membro che viene rapidamente infiammato dal fuoco dell'inferno. Quanto velocemente una frase pronunciata può scatenare un vero e proprio disastro, causando un danno irreparabile. Forse non ce ne rendiamo conto, ma le persone che ne soffrono lo sanno bene. È proprio per questo motivo, poiché la nostra lingua non può essere controllata da sola, Dio ha stabilito che la lingua sia toccata dal fuoco di Dio. Non solo lo Spirito discende, ma questa lingua viene infiammata dal fuoco divino. E a che scopo? Affinché possa poi proclamare le grandi opere di Dio come lingua nuova, la nuova vita divina che è nell'anima dell'uomo, ora purificata dallo Spirito di Dio. E l'uomo che è stato unto con lo Spirito ora può proclamare in modo corretto e legittimo le cose che lui stesso ha vissuto con Dio e che il Signore ha fatto. Pertanto la lingua del credente è stata presa da Dio fin dall'inizio. Forse non lo comprendiamo tutto appieno, ma credetemi, è molto importante. Il giorno di Pentecoste ai credenti non gli apparvero occhi di fuoco, orecchie di fuoco, un naso per poter sentire meglio gli odori. Cosa accadde? Apparvero loro lingue come di fuoco che si posarono su ciascuno di loro e tutti furono riempiti di Spirito Santo. Noi non crediamo, come invece avviene ora nel movimento carismatico, che in questo movimento si muovono le teste e le persone muovono in qualche modo anche la bocca e dicono qualcosa. Noi crediamo in un battesimo biblico con lo Spirito e il fuoco che tutti noi facciamo con Dio, e questa è un'esperienza che tutti dobbiamo fare. Siamo d'accordo con questo? Non può essere altrimenti. Vedete, nel profeta Isaia, nel profeta Gioele, Dio aveva già sottolineato in modo molto speciale nell'Antico Testamento ciò che sarebbe accaduto. E questo è avvenuto nel giorno di Pentecoste e continua finché la Chiesa del Dio vivente sarà sulla terra.
Gilt das, was am Anfang geschah?
Ciò che è accaduto all'inizio vale fino alla fine. Credetemi, la Chiesa primitiva è la Chiesa modello. Non c'è altro modello se non quello che troviamo negli Atti degli Apostoli e non c'è altro metro di misura del battesimo dello Spirito se non quello che ci è stato lasciato nelle Scritture. Dobbiamo affrontare questa questione davanti a Dio e credetemi, Dio ha solo buone intenzioni nei nostri confronti. Egli non vuole che nessuno resti indietro, egli desidera che nel giorno del suo ritorno i suoi che egli ha amato e riscattato sul Golgata siano condotti a lui e che il suo spirito compia la trasformazione. Voglio leggere questo passo dal profeta Gioele. Da noi si trova in Gioele 3, versetto 1, nella Bibbia francese e inglese si trova in Gioele 2, versetto 28. La divisione dei capitoli è leggermente diversa. Da noi è in Gioele 3, in alcune altre traduzioni è in Gioele 2, 28. Qui c'è scritto: dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Profetizzeranno o predicano a secondo della traduzione. E i vostri vecchi faranno dei sogni e i vostri giovani avranno delle visioni e così via. Questa era la promessa che Dio aveva fatto. Anche attraverso il profeta Isaia, capitolo 28, è stato espresso molto chiaramente ciò che Dio voleva fare. E grazie a Lui per averlo fatto. Oggi nessuno deve più aspettare perché lo Spirito di Dio è stato effuso ed è presente per tutti noi. Isaia 28, versetto 12. Sì, forse già versetto 11 e 12. Isaia 28, versetti 11 e 12. Ebbene, sarà mediante labbra balbuzienti e mediante una lingua straniera che il Signore parlerà a questo popolo. Egli aveva detto loro: ecco il riposo, lasciar riposare lo stanco, questo è il refrigerio, ma quelli non hanno voluto ascoltare. Pensando al fatto che domani voleremo in Israele, mi rallegro come raramente mai prima mi è capitato. Ho riletto il profeta Isaia, precisamente il capitolo 2, e qui abbiamo già il riferimento alla fine dei tempi, ma non solo. Riassumendo Isaia 2 nel suo insieme, al versetto 2 si legge: avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, tutte le nazioni affluiranno a esso. Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Tutti noi che siamo già stati a Gerusalemme sappiamo che il monte del Tempio è il monte Sion, propaggine del monte Moria, dove Abramo sacrificò suo figlio Isacco. Sappiamo che la stanza dell'ultima cena e quello in cui avvenne l'effusione dello Spirito Santo sono lo stesso edificio, la stessa stanza conservata fino ad oggi nello stesso modo. Sono stato lì dentro alcune volte nel Monte Sion, in questo edificio. Dal Monte Sion, da Gerusalemme, la vera dottrina è stata diffusa in tutto il mondo. Non posso fare a meno di fare qui un'osservazione. Da Roma si sono diffuse in tutto il mondo la confusione e le false dottrine. Il vero insegnamento è partito dal Monte Sion, da Gerusalemme, dove i profeti e gli apostoli, dove il nostro Signore stesso ha camminato e ha detto: ho scelto Gerusalemme, è e rimane la città del grande Re. Siamo grati al Signore per averci riportato alle origini, sì, all'inizio. Possa egli riuscire a portarci lì non solo dal punto di vista dottrinale o del conoscimento, ma anche attraverso l'esperienza personale con il nostro Dio. Che questa esperienza, con i suoi effetti attraverso i doni e i frutti dello Spirito, possa essere concessa a tutti noi, affinché possiamo essere una comunità benedetta da Dio, dotata di forza spirituale, perfettamente sobria e immersa nell'amore di Dio. Lo abbiamo già detto. Sul Golgota il nostro Signore Salvatore ha dimostrato il suo amore per noi. Dio ha tanto amato il mondo, e credo che fosse ieri o l'altro ieri quando ho detto al Signore in preghiera che Egli potesse trattare con la sua Chiesa con lo stesso amore che ha rivelato su Golgota. Capite cosa intendo dire? Trascurare e perdonare tutte le nostre pazzie, le nostre insufficienze, le nostre debolezze e infermità umane e far prevalere la misericordia sulla giustizia, come sta scritto. La misericordia trionfa sul giudizio. Ci è stata concessa la misericordia. L'amore di Dio non è solo qui nel libro di Dio. L'amore di Dio si è manifestato sul Golgota e deve essere riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Così è scritto in Romani 5, versetto 5. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. Quindi l'effusione dello Spirito Santo e poi i frutti dello Spirito. Senza effusione dello Spirito non ci sono frutti dello Spirito e doni dello Spirito. Con l'effusione dello Spirito ci sono frutti dello Spirito e doni dello Spirito. Quanti lo dicono? Quando leggono Galati 5 dal versetto 22, il frutto dello Spirito è, e così via, dove vengono elencati i nove frutti dello Spirito. Ma credetemi, anche se pensiamo di avere amore, gioia, pace, resta comunque la domanda. E la pace e la gioia sono frutti che abbiamo portato con noi, o frutti che lo Spirito di Dio ha operato in noi? E io non voglio solo avere amore, voglio avere l'amore di Dio. L'amore di Dio che viene riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Quindi abbiamo bisogno dell'effusione dello Spirito, abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito. Ne abbiamo bisogno, credetemi, dite ogni tanto amen, altrimenti mi dispero. Dio è fedele, ha intenzione di fare fino alla fine ciò che ha fatto all'inizio. Forse qualcuno potrebbe dire: è necessario predicare di nuovo su questo argomento. Sì, guardate, ci sono sempre nuovi arrivati e noi proveniamo da diverse tradizioni religiose, abbiamo ancora certe cose nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Qui deve esserci un orientamento veramente biblico, altrimenti corriamo in vano e ci affatichiamo in vano. Siamo qui riuniti davanti a Dio per ascoltare ciò che è stato annunziato e vissuto all'inizio, per accoglierlo con fede e fare le stesse esperienze. Guardate, forse anche qui occorre dire qualcosa. Quando guardiamo a determinate circostanze o persone o eventi in cui le cose non sono andate bene e forse poi giungiamo alla conclusione e diciamo: se questo è il risultato, allora posso farne a meno. Io no, io non posso farne a meno. E qui potete leggere con il cuore tutto il capitolo 6 della lettera agli Ebrei, anche se ci sono persone che poi si allontanano, che hanno ricevuto lo Spirito Santo e hanno assaporato le potenze del mondo futuro e hanno accolto la preziosa parola di Dio. Se poi a un certo punto seguono le loro vie, questo non mi impedisce di rimanere fedele a Dio e di sperimentare ciò che Egli ha promesso. Il nostro esempio non sono le cose che vanno storte. Il nostro esempio è qui nella parola di Dio. E credo che il Signore ci concederà la grazia di trovare in questi giorni il vero equilibrio, con sobrietà, ma comunque con fervore interiore davanti al volto di Dio. Vorrei ribadire ancora una volta: non guardiamo alle cose che in qualche modo sono andate storte e sono andate male. Guardiamo al Signore. Non dite: sì, Lui era battezzato nello Spirito, lei era battezzata nello Spirito e ha fatto questo e quello. Non fatelo, guardate al Signore. È Lui che battezza con lo Spirito e col fuoco. È Lui che porta a compimento la Sua Chiesa. Certo, se guardassimo alle cose terrene, potremmo dire: sì, quanti sono battezzati nello Spirito? Solo sulla costa occidentale dell'America sono più di 6 milioni, ognuno va per la propria via. Ridono delle verità bibliche, ma lasciateli andare, lasciateli andare. Si hanno assaporato la gloria celeste, ma poi non si lasciano guidare dallo Spirito di Dio in tutta la verità, allora anche Dio deve lasciarli andare. Ma noi vogliamo essere guidati in tutta la verità, vogliamo sperimentare Dio, ma non solo per poter dimostrare agli altri che abbiamo sperimentato Dio, siamo pronti a percorrere con Lui tutta la strada, a credere in tutta la parola di Dio e sperimentare tutto ciò che Egli ha promesso nella Sua parola. In Matteo 3 troviamo la famosa parola del sermone di Giovanni Battista che qui ha pronunciato Matteo 3, versetti 11 e 12. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripolerà interamente la sua aia. Egli raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Tutto quindi nelle sue mani. Non c'è predicatore che debba spazzare l'aia, che abbia la che abbia in mano il ventilabro, no, no, il Signore, solo Lui e nessun altro. Tutti noi dipendiamo dalla Sua grazia e nessuno può giudicare o condannare gli altri. Se Dio non fosse stato misericordioso con noi, oggi non saremmo tutti qui e non saremmo tutti sulla via che conduce alla vita. È tutta grazia del nostro Dio. Nel giorno di Pentecoste, come abbiamo già detto, lo Spirito di Dio è disceso sul primo gruppo, sui nostri fratelli e sorelle. Ricordate, Dio fa emergere in tutta la sua natura, proprio come i primi figli e figlie di Dio nacquero dalla rugiada dell'aurora, come dice il Salmo dell'Antico Testamento. Così Dio nel giorno di Pentecoste fondò la sua Chiesa in modo soprannaturale, fece scendere il suo Spirito e così avvenne. Lo leggo, è scritto qui, lo sapete tutti. Leggo dal versetto 3 di Atti 2. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Erano circa 120 e non furono battezzati con lo Spirito 10 o 50 su ciascuno di loro, su tutti, senza eccezioni. Credeteci, questa esperienza è per tutti che loro che sono diventati credenti e seguono il Signore. Lo leggo ancora una volta. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono, non solo alcuni, tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Così è scritto. Dite tutti amen. Questo può succedere di tanto in tanto. L'amen non si riferisce a chi legge, ma a ciò che è stato letto. Amen. Abbiamo un consenso interiore e nessuna resistenza nei nostri cuori. Desideriamo che Dio si riveli. È nostro desiderio sincero che la Chiesa sia dotata della forza dall'alto. Non abbiamo altra scelta. Se avessimo potuto farlo da soli, lo avremmo già fatto da tempo. Ho letto, il Signore dice, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Così avvenne nel giorno della fondazione della Chiesa neotestamentaria. Cari, ora ci avviciniamo alla stessa situazione, alle stesse esperienze, agli stessi effetti di potenza e alle stesse rivelazioni dello Spirito Santo adesso alla fine. E dobbiamo portare nei nostri cuori una fede veramente orientata alla Bibbia affinché non ci sia più la minima resistenza in noi, ma possiamo in ogni caso affermare con tutto il cuore ciò che è scritto nella Scrittura. Nel capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, Filippo ha vissuto grandi cose con Dio, anche con coloro che sono diventati credenti, sono avvenuti grandi miracoli e segni. Ma guardate, egli non era stato designato da Dio come Giovanni e Pietro a proseguire oltre. Come evangelista aveva il compito di annunciare il Vangelo. I malati sperimentavano la loro guarigione, poi venivano battezzati. E questo era tutto, questo era tutto. Quanto possiamo essere grati che non sia stato uno solo a fare tutto, ma che Dio abbia distribuito i doni e i ministeri nella Chiesa. Altrimenti l'apostolo potrebbe dire: non ho bisogno dell'evangelista. L'evangelista non ho bisogno dell'apostolo. Dio ha istituito i ministeri nella Chiesa. E se siamo stati istituiti da Dio, riconosceremo innanzitutto che abbiamo bisogno anche degli altri fratelli che Dio ha istituito e che non siamo qui per fare tutto noi. Lo abbiamo capito anche noi. Dio ha distribuito i ministeri nel suo corpo in modo che ogni compito possa essere svolto, ma non da uno solo, bensì da tutti coloro che sono stati destinati a farlo. Nel capitolo 8 del libro degli Atti, al versetto 15, è scritto: essi andarono e pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Infatti non era ancora disceso su alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Quindi imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Qui la questione non viene descritta in modo più dettagliato, ma Simone ha visto che attraverso l'imposizione delle mani venivano concessi i doni dello Spirito, o attraverso l'effusione dello Spirito Santo venivano concessi i doni dello Spirito, e allora anche lui ha voluto improvvisamente avere un tale dono. Pietro lo respinse dicendo che era pieno di amarezza e che era caduto nelle catene dell'ingiustizia. Prima il pentimento, poi il battesimo e infine il battesimo dello Spirito. Così è stato. L'ordine può anche cambiare di tanto in tanto se Dio lo vuole, non c'era altra possibilità, in modo che il battesimo dello Spirito precede il battesimo con l'acqua. Ma una cosa è certa, che segue il battesimo con l'acqua. Che segue il battesimo con l'acqua. Lo troviamo nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, versetto 44. Atti degli Apostoli, versetto 44. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. E tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Qui non abbiamo a che fare con una chiesa che era già stata battezzata nello Spirito. Qui abbiamo a che fare con persone che erano appena arrivate, alle quali era stato predicato per la prima volta, che erano state battezzate nello Spirito. E per questo motivo c'è sempre questa descrizione molto chiara di ciò che è accaduto, perché li udiamo parlare in altre lingue e lodare Dio. Allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Questa è la santa parola di Dio. Vorrei ripetere ancora una volta la mia richiesta: allontanatevi da tutto ciò che gli uomini credono e fanno, da tutte le tradizioni e da tutto ciò che non è in accordo con la parola. Facciamo in modo che la nostra vita di fede personale sia orientata alla Bibbia, che in connessione con il battesimo dello Spirito ci aspettiamo ciò che i nostri fratelli e sorelle hanno sperimentato quando hanno ricevuto lo stesso Spirito Santo. Siete d'accordo? Non c'è altra possibilità. Vi aspettate forse che io predico un altro Vangelo rispetto a quello predicato da Pietro e Paolo? Certamente no, vero? Allora rallegratevi che la pura verità, la verità apostoliche siano state nuovamente poste sul candelabro in questa generazione. Tutte le verità apostoliche. Rallegratevi perché possiamo sperimentare Dio nuovamente e vi dico, non resteremo a mani vuote. Dio confermerà la sua parola. Non può fare altrimenti. Deve essere con gli ultimi e fare come ha fatto con i primi, altrimenti su cosa dovrebbe riposare la nostra fede? Certo, noi aspettiamo anche la restaurazione di tutte le cose come ci è stato promesso il tempo del ristoro che sarà dato alla presenza del Signore. In questo sarà contenuto proprio tutto. La nostra bocca proclamerà ancora le grandi opere di Dio, la nostra lingua sarà ancora a servizio di Dio. Dio avrà un popolo sulla terra, una chiesa dei primogeniti, unti con lo Spirito Santo, dotati di potenza dall'alto, affinché possiamo ancora sperimentare chiaramente la conferma della sua parola. Nel capitolo 11 degli Atti degli Apostoli, al versetto 12, è scritto, è Pietro che parla qui, Atti degli Apostoli, capitolo 11, dal versetto 12. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza farmene scrupolo. Anche questi sei fratelli vennero con me ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli mi raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Joppe e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro esattamente come su di noi al principio. Non può essere altrimenti. Deve rimanere questo modello. Ne abbiamo parlato qui qualche tempo fa. A Mosè fu detto: vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Noè fece tutto come gli era stato detto. Dio ha un modello, Dio aveva una chiesa modello e lo stesso modello vale per noi in questo tempo. Non possiamo fare altrimenti. E aggiungo a questo, non vogliamo fare diversamente. Non vogliamo ingannarci, ma vogliamo essere dove sono i nostri fratelli che hanno sperimentato Dio. Ma ora ascoltate. Lo Spirito Santo scese su di loro esattamente come su di noi al principio. Questo è il punto. Qui parla Pietro che nel giorno di Pentecoste era tra i 120 e dice quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo proprio come noi all'inizio. A meno che non si possa dire anche qui che abbiamo ricevuto lo Spirito Santo proprio come è stato ricevuto lì all'inizio, con lo stesso effetto, con gli stessi segni, con tutto ciò che Dio ha operato in modo soprannaturale. E immaginate a quale parola pensasse Pietro qui in quel momento. Lo dice qui nel versetto 16. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva. Avete notato? Non pensava a ciò che qualcuno aveva detto o pensato. Pensava alla parola del Signore. Quando si tratta di esperienze bibliche, pensiamo sempre alla parola del Signore. E poniamoci la domanda, cosa dice la Scrittura al riguardo? E allora avremo la risposta divina. Altrimenti avremo la risposta di qualcuno, ma non è quella che vogliamo. Noi vogliamo la risposta divina. Mi ricordai allora di quella parola del Signore. Alleluia, sia lodato Dio. Voglio vivere il giorno in questo luogo dove tutti noi pensiamo alla parola del Signore, alla parola del profeta Gioele, alla parola del profeta Isaia, alla parola del profeta, ditelo, Zaccaria. Allora, alla parola degli Atti degli Apostoli 2, 18 e 19, alla parola del nostro Dio. Quanti vorrebbero che si ripetesse un Atti degli Apostoli? Lo rileggo ancora una volta. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Giovanni ha battezzato con acqua, così abbiamo letto, ma lui ha detto: egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Vediamo quindi che negli Atti degli Apostoli c'è un'immagine davvero chiara, limpida come il sole per chiunque voglia vederla. E beato colui che riesce a seguirla con tutto il cuore. Beato chi dice: Signore, tu l'hai promesso, io ci credo, credo in ciò che dice la Scrittura. Cosa ha detto il nostro Signore in Giovanni 7 proprio a questo proposito, con l'espressione come dice la Scrittura? Giovanni 7, versetto 37 e 38. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò. Quindi era importante, era molto importante. Ha alzato la voce, ha gridato ad alta voce: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Ora da subito la spiegazione. Da subito questa spiegazione, disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Tutto è ordinato biblicamente. Chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi d'acqua viva. Dio voleva riversare fiumi su terra arida. Dio voleva dare pioggia e benedizione al suo seme, che voleva riversarlo, voleva donarlo. Se siamo seme divino, e Lui non può produrre due cose diverse, Egli produce secondo la sua natura. Lui il primogenito, noi i primogeniti. Lui il figlio di Dio, noi i figli e le figlie di Dio. E Paolo lo scrive chiaramente in Romani 8, perché possediamo lo Spirito come primizia. Miei cari, è necessario, dobbiamo fare questa esperienza con Dio e poi seguirlo con fedeltà. Questo è molto importante. L'esperienza del battesimo nello Spirito non garantisce a nessuno di essere rapito. Chi persevera fino alla fine, chi segue Dio con obbedienza, ma cominciamo nel modo giusto, cioè con Dio, come dice la Scrittura, affinché anche noi possiamo ricordare le parole della promessa quando questo accadrà a noi. Potete credere che accadrà? Io lo credo. Dobbiamo solo aprirci un po', fidarci di più del Signore, ringraziarlo e mettere da parte l'incredulità e i dubbi e dire semplicemente: Signore, Tu sei il mio Dio, Tu l'hai promesso, io ci credo e Tu lo farai. Vedrete con totale fiducia nel nostro Dio accadrà a noi accadrà in noi e noi lo loderemo ancora per ciò che ha fatto per noi. E poi, cari fratelli e sorelle, se la nostra esperienza corrisponde esattamente a quella che hanno fatto i nostri fratelli e sorelle all'inizio, quale certezza entrerà nei nostri cuori? Se dobbiamo ancora cercare qualcosa per darci certezza, allora quale cosa non c'è ancora? Quella cosa non c'è ancora. Se la cerchiamo, allora quella cosa non c'è ancora. Quando ci sarà, non avremo più bisogno di cercarla, perché l'avremo già trovata. E desidero davvero che tutti i fratelli e tutte le sorelle sperimentino Dio in questo modo, attraverso una potente effusione del suo Spirito Santo, che Egli possa occupare completamente tutta la nostra vita, possa prendere possesso di noi, che nessuno viva più per se stesso, ma poiché siamo morti con Lui e risorti con Lui, possiamo anche camminare con Lui in una nuova vita e lasciarlo agire come Lui desidera. Non avverrà né per potenza né per forza, non avverrà con questo, ma attraverso il mio Spirito, dice il Signore. Possiamo solo dire: Signore fedele, fallo ancora una volta, riversa ancora una volta il tuo Spirito sul tuo seme, concedici il tempo del ristoro, equipaggiaci con la forza dall'alto, proprio anche per il compito che Dio ci ha affidato. A Lui, il nostro fedele Signore, sia tutto l'onore, tutta la lode e tutta la gloria. Io credo con tutto il cuore che lo Sposo riempirà la sua sposa con la sua stessa vita. E abbiamo anche bisogno dello Spirito per poter finalmente dire come è scritto: e lo Spirito e la sposa dicono vieni. Lo Spirito e la sposa saranno portati in completa armonia e daranno testimonianza della parola di Dio. Il nostro Signore è fedele, Egli ha fatto le promesse, Egli le manterrà. Sia lodato e glorificato il suo santo nome. Amen. Alziamoci e ringraziamo il Signore insieme. Chi ha un coro che potrebbe andare bene per questo momento? Vieni dall'alto. Vieni dall'alto, vieni Spirito del Signore. Soffia, non stare lontano. Soffia, oh, non stare lontano. Che il fuoco divino scenda. Tu ci sei caro, dono celeste. Ci sei caro, dono celeste. Battezzaci tutti insieme dall'alto, affinché si possa vedere una sacra fiamma in noi, affinché si possa vedere una sacra fiamma in noi. Padre Celeste, ti ringrazio di cuore per la tua preziosa e santa parola che ci hai dato fino ad oggi. Amato Signore, non solo la parola con tutte le promesse, ma anche le stesse esperienze che noi ci aspettiamo e riceveremo da te. Dio fedele, tu sei Dio e non un uomo. Possiamo fidarci di te, possiamo credere in te, possiamo contare su di te. Amato Signore, Tu farai tutto bene, porterai a termine in modo glorioso tutto con la Tua Chiesa. Fedele Salvatore, non voglio solo pregare, ma anche ringraziarti. Ringraziarti perché manderai la pioggia d'autunno, come hai mandato la pioggia primaverile, che riverserai il Tuo Spirito sul Tuo seme. Signore, che ci donerai nuove lingue affinché possiamo lodarti e glorificarti, e ancora di più affinché saremo sigillati dallo Spirito Santo nel giorno della, per il giorno della redenzione dei nostri corpi. Oh Signore, Tu farai tutto ciò che deve ancora accadere prima del Tuo ritorno. Siamo qui riuniti davanti a Te. Possa l'unzione santa, la forza che viene dall'alto, il sigillo divino, la vita divina, i frutti dello Spirito, i doni dello Spirito, la vita da Dio, essere rivelata nella Tua Chiesa per la lode e l'onore del Tuo santo nome. Manda il Tuo Spirito in modo potente, conferma la Tua parola e dona a tutti noi questa esperienza del battesimo dello Spirito Santo come avvenuto all'inizio. Amato Signore, già oggi Ti rendiamo lode e grazia dal profondo del cuore. Tu hai un gregge redento dal sangue che crede nella Tua parola ed è guidato e condotto dal Tuo Spirito Santo. Amato Signore, desideriamo tutto: guida dello Spirito, direzione dello Spirito, pienezza dello Spirito, operato dello Spirito. Desideriamo tutto ciò che hai promesso. Vogliamo sperimentarlo. Grazie a Te perché possiamo contare su questo e presto. A Te, Dio Onnipotente, ancora una volta Ti diciamo grazie per Golgota, per la risurrezione dai morti, per l'effusione del Tuo Spirito Santo, in sostanza per tutto. È stato fatto per noi. Noi possiamo averne parte. Lascia che siamo crocifissi con Te, morti con Te, sepolti con Te, o Signore, risorti con Te a una nuova vita. Tu hai voluto donarci nuove lingue, nuovi cuori, una nuova vita, un nuovo spirito. Amato Signore, Ti lodiamo insieme, leviamo il Tuo nome e Ti glorifichiamo. Dio fedele, alza il Tuo volto su di noi e donaci la Tua benedizione. Ti ringrazio di cuore anche per la benedizione di questa assemblea. Alleluia. Hai donato chiarezza a molte, hai risposto a alcune domande, hai messo le cose in ordine, ordinandole davanti ai nostri occhi attraverso la Tua parola e nei nostri cuori attraverso il Tuo Spirito Santo. Grazie per questo, amato Signore. Qui è la fine del nostro cammino, della nostra vita, dei nostri pensieri. Qui è l'inizio con Te, Dio vivente. Ti ringraziamo, Ti lodiamo. Tu agisci già in mezzo a noi attraverso il Tuo Spirito Santo. Annunzio la Tua vittoria, la vittoria del Golgota. Alleluia. E Ti lodo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Alleluia, alleluia, al Tuo nome meraviglioso e santo. Alleluia, 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 amen.